Bene, apriamo la nostra Bibbia in Giacomo e vediamo i primi 13 versetti del capitolo 2 e andiamo avanti in questa bella meditazione che a me sta parlando tantissimo. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia scevra da riguardi personali. Perché se nella vostra radunanza entra un uomo con un anello d'oro vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste splendidamente e gli dite: tu siedi qui in un posto onorevole, e al povero dite: tu statene in piedi o siedi a piedi del mio sgabello. Non fate voi una differenza nella vostra mente e non diventate giudici dai pensieri malvagi? Ascoltate, fratelli miei diletti, Iddio non ha scelto quei che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno, e che ha promesso a coloro che l'amano: ma voi avete disprezzato il povero. Ma voi avete disprezzato il povero. Non sono forse ricchi quelli che vi opprimono e che vi traggono ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge reale, secondo che dice la Scrittura: ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato essendo dalla legge convinti quali trasgressori. Poiché chiunque avrà osservato tutta la legge e avrà fallito in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non uccidere. Ora, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei diventato trasgressore della legge. Parlate e operate come dovendo essere giudicati da una legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia per colui che non ha usato misericordia, ma la misericordia trionfa sul giudizio. Come dicevo, andiamo avanti in questa meditazione. Ho letto, riletto questo passaggio della Scrittura, non trovavo delle cose da dire. Diciamo: Signore, qua che cosa vado a dire? Adesso io mi sembra di vivere in una radunanza, in una chiesa dove non si fanno differenze tra ricchi e poveri, direi. Sono sicuro di questo, sono 20 anni che sono qui, no? E sono stato davanti al Signore, ieri sera ho lavorato, sono tornato al lavoro e grazie al Signore ho potuto stare davanti al Signore, pregando il Signore. E dicevo: Signore, che cosa c'è da poter portare alla mia chiesa in questo passaggio? Perché avevo delle lampadine che si accendevano, ma sapete, poi si spegnevano e poi si riaccendevano e non vedevo mai il tragitto che dovevo percorrere. E il Signore mi ha dato alcune cose che andremo a vedere. Qui il Giacomo, bisogna dire che Giacomo si sta sforzando di dire una cosa: che la nostra fede, la fede vera del credente, sfocia in un comportamento cambiato. Adesso io non mi sono convertito dal fare alcune cose e adesso ne faccio delle altre. Io mi sono convertito nel Signore Gesù Cristo. E più lasciamo operare lo Spirito Santo nei nostri cuori, come vedremo uno dei punti che andrò a sottolineare, più la nostra vita porterà i frutti dello Spirito Santo. Se voi vedete in Galati, quando parla delle opere della carne e dei frutti dello spirito, noterete come i frutti della carne sono tutti accentrati su di noi. E noi prima così vivevamo. Noi prima, in questo caso, vivevamo nel mondo facendo differenze, fermandoci all'apparenza delle cose, all'apparenza addirittura delle persone. No? Ma quando arriva lo Spirito Santo, lui porta con sé dei frutti. E se guardate in quei frutti, I frutti partono dall'interno di ognuno di noi e si propagano verso l'esterno. Vogliono, se voi prendete tutti quei frutti, vogliono tutto... andiamo a leggere. E se voi vedete, andiamo... Il frutto dello Spirito Santo invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. Sono tutti frutti che partono dal di dentro e che vanno a cercare il bene degli altri. No? Invece le opere della carne sono manifeste. Fornicazione è una cosa molto personale, impurità, dissolutezza. Ci sto dentro tutto io, tutto me stesso, tutto il mio orgoglio, tutto il mio io, tutta imperniata la vita, tutta imperniata su me stesso. Ecco il grande cambiamento che fa il Signore nei nostri cuori. Perché sto dicendo questo? Perché la fede in Gesù Cristo fa dell'uomo un cristiano, ma la condotta del cristiano deve essere in armonia con questa fede. La fede in Gesù Cristo ci ha fatto convertire. Lo Spirito Santo ci ha aperto uno specchio di una vita nuova e noi abbiamo fatto il passaggio. Ecco, da lì in poi la nostra vita deve essere in armonia anche con quello che facciamo e con quello che diciamo. Sforzandoci? Assolutamente no. Lasciando operare lo Spirito Santo nei nostri cuori. Infatti Giacomo combatte che cosa nella sua epistola? Combatte il formalismo. E dobbiamo dire che il confine è sottile tra l'apparenza e la realtà di questo fatto, no? Che cosa combatte Giacomo? Evidentemente scrive a queste chiese, no, della dispersione, e quello che scrive probabilmente lo ha notato. Succedevano alcune cose in queste chiese che non erano proprio, come dicevo, in armonia con la fede che un credente deve avere. Cosa succedeva nelle sinagoghe? Iniziamo a venire... Nelle sinagoghe succedeva questo, che quando arrivava qualcuno di importante, vestito bene, con un anello al dito, come dice qui, importante, lo si faceva sedere nelle prime posizioni. Ma quando arrivava l'umile, il povero, colui che non aveva niente, colui che forse puzzava e vestito anche male, lo si metteva all'ultima fila, se non in piedi addirittura nella sinagoga, o addirittura vicino allo sgabello dei farisei, seduto lì come una pezza da piedi, diremmo noi. Ci si fermava molto a quella che era l'apparenza. Ma qui Giacomo sta scrivendo a delle chiese, qui Giacomo sta scrivendo a dei credenti, no? Probabilmente queste cose in alcuni credenti, in alcune chiese, avvenivano. Io ricordo con piacere quante volte il fratello Lorenzo diceva: ma se si convertisce il sindaco di Modena, verrebbe qui con la scorta, gli daremmo la prima sedia, lo faremo tutti quanti, no? Come si dice, saramelecchi vari, no? E lui diceva sempre una cosa: rispetto al miglior non credente preferisco l'ultimo dei credenti, diceva Lorenzo. È così, perché come vedremo il Signore riguarda il cuore e non fa differenze. Anni fa mi è stato riportato come in una delle tante chiese evangeliche un fratello arrivò alla seconda ora. In questa chiesa c'era l'abitudine che nel davanti si sedevano gli anziani, 5-6 anziani, no? E si sedevano tutti lì. Questo è un fatto vero. Questo fratello è arrivato in ritardo, ha trovato tutti i posti vuoti. C'era un posto vuoto proprio lì in mezzo dove di solito si sedevano gli anziani della chiesa. E si è seduto lì. Non l'avesse mai fatto, perché quegli anziani lo hanno ripreso, perché si era seduto dove assolutamente non doveva, in un posto che a lui non spettava. Perché lì si sedevano coloro che erano i responsabili della chiesa. Il Signore non fa queste differenze. Il Signore assolutamente non fa queste differenze. Allora, pian pianino, torniamo alla nostra fede. Il primo versetto di questo capitolo dice: fratelli miei, la vostra fede nel Signore Gesù Cristo, il Signore della nostra gloria, sia scevra, sia senza riguardi personali. Perché posso anticipare, come leggeremo anche, chi ha riguardi personali pecca. E qui c'era un problema, ripeto, molto specifico. Qui si faceva, o c'era qualcuno, qualche chiesa, qualche credente che faceva in maniera molto evidente differenze tra il ricco e il povero. Se tu sei ricco, mi conviene essere amico tuo, no? Ti saluto, ti invito a casa, ti do il primo posto, ti faccio sedere, ti do le responsabilità. Tu sei povero, poverino, proprio come si faceva nel mondo. Ecco perché dicevo, la fede in Gesù Cristo ci fa dei cristiani, ma la condotta del cristiano deve essere in armonia con questa fede. Parleremo dell'andazzo di questo mondo che abbiamo lasciato. Noi prima andavamo e camminavamo come il mondo, facevamo tutto quello che oggi forse noi giudichiamo che si fa nel mondo, ma quanto è bello quando si testimonia e dire: noi non eravamo assolutamente diversi da quelli che ridono, da quelli che ci prendono in giro, da quelli che se ne vanno, da quelli che ci prendono per matti. Non eravamo assolutamente diversi. Anzi, mentre eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, il Signore ci è venuto a salvare. E che cosa ha fatto? Siamo nei morti, come dicevo in preghiera? No, ha preso i nostri peccati e li ha portati sulla croce. Se io vi domandassi, ma so qual è la risposta scontata, giusta, se io vi domandassi per chi di noi il Signore è morto senza fatica perché meritava di morire il Signore, chi di noi può vantare qualcosa? Il Signore è morto perché in noi non c'era alcun bene, perché noi appunto non potevamo fare assolutamente niente per piacere al Signore. E devo dire che, come va avanti qua in Giacomo, appunto il Signore sottolinea come ha dato ai poveri, dice: ascoltate fratelli miei diletti, non ha egli scelto quei che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano? Allora qualcuno potrebbe dire: beh, allora se siamo poveri abbiamo un certificato che diventiamo credenti, abbiamo delle benedizioni spirituali. Non è quello che sta dicendo il Signore qui. Ma evidentemente il povero, anche di condizione, è più disposto ad aprire il proprio cuore alla grazia del Signore. Ne leggiamo tutta la scrittura. Noi ci guardiamo tra di noi. Io conosco altre realtà di assemblee, vi posso dire che di grandi ricchi nel mondo ce ne sono pochi. Non dico che non ce ne sono, ma ce ne sono. Ma la gente di umile condizione è sicuramente più disposta ad aprire le orecchie al messaggio del Signore, al messaggio della sua salvezza, ad umiliarsi. E allora sottolinea questo, ma veniamo a noi. Io ho tirato giù tre punti che a noi possono servire per farci riflettere. Perché, ripeto, ho guardato e conosco la mia chiesa e direi che le differenze tra ricchi e poveri non se ne sono mai fatte, anzi, si trova sempre un occhio di riguardo per chi è nella difficoltà e per chi è nella malattia e per chi è nel disagio. Gloria al Signore. Ma ho tirato giù tre punti che mi hanno fatto riflettere rispetto a questo fatto. E come vedrete, alla fine chiuderemo il cerchio tornando nel capitolo 2 di Giacomo. E uno è l'opera di cambiamento che lo Spirito Santo deve fare nei nostri cuori. Quell'opera di purificazione senza la quale, ripeto, leggendo l'epistola di Giacomo, la potremmo interpretare come: bene, prima facevo alcune cose, adesso devo voler bene di più alle persone, devo amare il prossimo, non devo fare differenze. Tutto questo nella mia vita non è possibile se non attraverso un miracolo dello Spirito Santo. Se non è lo Spirito Santo che cambia il mio modo di pensare, che cambia il mio modo di vivere, e io non glielo lascio fare, io non posso amare nessuno. Una cosa che ho scoperto rileggendo, io l'ho scoperta adesso, forse gli altri sono arrivati un po' prima, comunque una delle basi della lettera di Giacomo è proprio, come vedremo alla fine, ama il tuo prossimo come te stesso. In fondo Giacomo ci sta dicendo e ci sta mandando questo messaggio sotto molte forme, toccando aspetti della vita pratica vari, ma ci sta dicendo: ama il tuo prossimo come te stesso. Come possiamo noi amare il nostro prossimo come noi stessi? Quando in mezzo a noi, parlo della Chiesa di Cristo, ci sono differenze, vedute diverse, età diverse, maturità diverse, no? cose che ci fanno un po' saltare, cose che ci fanno un po' meno, fratelli con quali più andiamo d'accordo e fratelli con quali andiamo un po' meno d'accordo. Come facciamo? È l'opera dello Spirito Santo. Noi abbiamo davanti a noi sempre due strade, e una, qui sembra l'Apostolo Giacomo parlarne sotto traccia, è appunto l'andazzo di questo mondo. In Efesi 2 appunto c'è scritto: e voi pure vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. E poi va avanti. Noi siamo passati da una condizione dove seguivamo l'andazzo di questo mondo, come dicevo. Per noi era tutto normale. Io sento le testimonianze anche vostre, di chi si è anche convertito negli ultimi anni. E facevamo tutto, bestemmiavamo, non volevamo conoscere il Signore, dediti all'alcol, ad ogni impurità, di pensiero e di fatto. Ma questo modo l'abbiamo lasciato. Questo modo di vivere noi l'abbiamo lasciato. E allora abbiamo davanti un'altra strada, la via di Dio. La via di Dio. In Seconda Corinzi 5,17 c'è scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Qualcuno potrà dirmi: però sei partito da Giacomo, dove semplicemente parlava di differenze che si facevano a livello sociale. Dove vogliamo andare a parare? Ma noi dobbiamo andare a scavare nella scrittura e vedere quello che c'è sotto ogni passaggio della scrittura. Noi non riusciremo a non fare differenze se non è lo Spirito Santo che opera nei nostri cuori. Perché io faccio delle differenze. Carnalmente parlando, umanamente parlando, io faccio delle differenze. Se non di ricchezze di povertà, forse di qualche altro tipo. Pietro non c'è questa sera, però lui poteva testimone, come quando abbiamo anche lavorato qua insieme a Modena, era assurdo vedere l'atteggiamento delle persone, no? E quando si doveva affrontare per esempio l'affitto di un appartamento, ti dicevano assolutamente extracomunitari no, però se arrivava l'extracomunitario che era dottore o chirurgo andava bene. Ci si ferma all'apparenza delle cose. Ma io sono diverso? Io non sono diverso. È per l'opera dello Spirito Santo nel mio cuore che riesco ad amare, quando riesco ad amare chi mi è vicino. Romani 8, 11, 17 dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figlioli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore per essere cambiati. Per essere cambiati. Mi sono soffermato un po' su questi giorni sullo Spirito Santo e sull'opera che vuole fare nei nostri cuori, arrivando a questa conclusione che noi dobbiamo ricercare veramente la pienezza dello Spirito Santo. Come dicevo, chiediamo al Signore più Spirito. Se vogliamo chiedere qualcosa, chiediamo al Signore più Spirito Santo, più luce spirituale. Ma la luce spirituale non arriva se non lasciamo agire lo Spirito Santo nei nostri cuori. Questa scrittura sarà chiusa, davanti a noi sarà tutto chiuso, e l'andazzo dal quale siamo stati salvati, l'andazzo di questo mondo, tornerà a galla in tutte le situazioni. Teniamo sempre presente quello che dicevo all'inizio: la fede in Gesù Cristo ha fatto di noi dei cristiani, ma la nostra condotta deve essere in armonia con questa fede. E se ci sforziamo perché questo avvenga, prima o poi crolleremo. Invece abbiamo solo da metterci nelle mani del Signore perché lo Spirito appunto possa appropriarsi di tutto il nostro cuore. Ancora in Giacomo, più avanti, dirà: chi è savio e intelligente fra voi, mostri con la buona condotta le sue opere in mansuetudine di sapienza. Ma se avete nel cuor vostro dell'invidia amare, uno spirito di contenzione, non vi gloriate e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è la terrena, carnale e diabolica, poiché dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine ed ogni malazione. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. E ancora la sapienza. Noi possiamo essere dei sapientoni nel mondo, ma ancora, come dice anche Paolo, che ha mollato tutto e che ha ritenuto una grande spazzatura tutto quello che lui aveva imparato nel mondo, noi dobbiamo ricercare la sapienza dall'alto. Come facciamo? Ci mettiamo a testa in su? Aspettiamo che ci venga dal cielo un pacchetto con scritto sapienza per destinatario Costanzo? No, facendo sì che lo Spirito Santo possa prendere possesso pieno dei nostri cuori. Questa è la base per qualunque opera cristiana buona. Questa è la base. Questa è la base. Come dicevo, se vogliamo chiedere qualcosa al Signore, chiediamo la pienezza dello Spirito Santo, una doppia porzione di Spirito Santo, una tripla porzione di Spirito Santo. Dopodiché tutto il resto verrà. Si parlava in questi giorni, ma anche qui il fratello delle volte ha citato, come se voi prendete la cartina geografica, per esempio europea, noterete come i paesi del nord sono molto più ricchi, molto più benestanti dei paesi del sud del Mediterraneo, quindi Portogallo, Spagna, soprattutto Italia, Grecia, no? Ma questo tutto questo si può spiegare. Perché per esempio paesi come la Germania, che hanno fatto della parola di Dio veramente qualcosa che ha cambiato il loro modo di vivere, oggi si trovano in quelle condizioni. Un fratello diceva: cos'è successo in questi paesi, soprattutto del nord, che sono protestanti, no? Dice: la parola di Dio ha convertito delle persone. Queste persone, animate dallo Spirito del Signore, usate dallo Spirito del Signore, hanno poi fondato delle chiese. Era bello sentire questa persona, che ha girato un po' perché non era italiana, dire: sapete cosa è successo? Che queste persone hanno cambiato il modo di pensare e la società. Tutto è partito da qua. Tutto è partito da una, due, tre persone, poi delle comunità, tante comunità hanno cambiato il modo di vivere di queste società. Cosa ci dice il Signore? Ci dice di risplendere perché? Perché possiamo noi essere delle repliche del Cristo e attorno a noi avere delle repliche del Cristo. E lui diceva: voi guardate quei paesi occidentali, atei o cattolici, sono nella miseria. Prendete una cartina geografica, questa è la verità, questa è la verità. Voi pensate, solo per dare un dato, a me ogni tanto piace dare questi dati, che in piena crisi di questi anni la Germania cresceva al 4,1 di PIL, prodotto interno lordo. Quando tutto andava bene in economia, l'Italia cresceva dell'1,5. Un divario enorme. Prodotto dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo. Ripeto, la cosa che mi piaceva sentire da questo fratello è che diceva: questi sono stati dei luminari nella loro società e hanno dato la direzione di dove andare, di come governare, delle leggi da fare a tutti gli altri. Mi sono caduto le braccia. È così. Noi lasciamo agire lo Spirito Santo nel nostro cuore, poi non dobbiamo chiedere molto altro, io direi. perché la vita viene fuori, la vita viene fuori. E forse troppo poco spesso riflettiamo su questo. E questo l'ho messo come primo punto perché è alla base di tutto il ragionamento. Secondo punto, l'apparenza. Questi credenti ai quali scrive Giacomo, che parla di chiese, evidentemente, si fermavano molto all'apparenza. E l'apparenza inganna, si dice nel mondo, è vero. Non giudicate secondo l'apparenza in Giovanni 7,2, ma giudicate con giusto giudizio. E infatti li rimprovera. Perché Giacomo cosa dice a loro? Dice: se giudicate con il vostro metro di giudizio, che si ferma all'apparenza senza andare lì dove è il centro della vita, nel cuore, nei pensieri dell'uomo, avete un male giudizio. State giudicando male e quindi peccate. In Prima Samuele appunto ci viene detto: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Qui ho sbagliato qualcosa. Comunque andiamo avanti. Egli è venuto, Gesù stesso è venuto dinanzi a lui come un rampollo, egli come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare gli sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Gesù stesso insegna questo. Spesso è stato sottolineato come viene dipinto sulle cartoline o nei quadri Gesù bello, biondo, con gli occhi azzurri. La scrittura ci dice tutt'altro. Perché cosa doveva passare? Doveva passare il messaggio di salvezza, non un bell'uomo, no? Quando Samuele deve scegliere il re, dice: oh, questo qui è bello, alto, un bel fusto. No, no, lì ce n'è uno che non è venuto perché sta pascendo le pecore, che però ballava per il Signore e chiamava già il Signore. Lui voglio. Il Signore guarda il cuore. Quante volte ci fermiamo all'apparenza? Come vedete, sono questioni vicine a noi, dentro di noi. Quante volte abbiamo giudicato una persona per la sua apparenza? Perché ha detto, perché ho visto, ma nel cuore poi le storie vere di quei cuori, forse travagliati, le conosce il Signore. E quante volte sono rimasto a bocca aperta perché poi di fronte a certe testimonianze ho detto: Signore, ho giudicato male, perché mi sono basato sull'apparenza. Sono diverso da quelli del mondo, non sono diverso, ma io dico sempre: per questo il Signore mi ha salvato. Se ero troppo santo forse ero ancora di là. Infatti in Prima Corinzi dice: infatti fratelli, guardate la vostra vocazione, non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, riprendo un concetto che abbiamo detto prima, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Oh, questo non è il metro non è il metro con il quale io farei alcune cose, perché prenderei le persone migliori per mettere in certi posti, altri per fare altre cose, valuterei del curriculum, valuterei la loro vita, valuterei la loro forza, la loro intelligenza. Ma il Signore ha detto: io ho preso le cose pazze per svergognare i savi e ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. A Lui voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si glori nel Signore. Altro che apparenza, altro che giudicare l'apparenza, altro che fermarci alla prima foglia che vola. Il Signore va ben oltre. Come dicevo, io non meritavo di essere qui, io non meritavo di essere salvato, ma su una cosa: che un uomo innocente è morto per me, è morto per me. E in fondo il messaggio che Giacomo vuol far passare anche in questa anche in questo passaggio di primi 13 versetti del capitolo 2 è ancora una volta questo: di mettersi nelle mani del Signore per valutare. E come faccio? Faccio agire lo Spirito Santo. Signore, io quella persona, quella situazione la valuterei così. Tu cosa dici però? E ancora, tornando sul capitolo 2, al capitolo 5 di Giacomo, dice proprio: ora voi, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vezzi sono rose e datignuola. Il vostro oro, il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco il salario dei lavoratori che ha mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati grida. E le grida di quelli che ha mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete condannato, ucciso il giusto, egli non vi resiste. E dicevo che appunto il Signore mette ancora, sottolinea ancora un fatto, che riprenderà più avanti nell'epistola. Dice ancora: io do un giusto giudizio. Dice: voi che vi vantate tanto e mettete davanti i ricchi, mettete davanti, come abbiamo detto, proprio quelli che vi perseguitano, che vi portano nei tribunali. Però l'apparenza gode, direi, di questo inganno, no? L'apparenza gode. Io dico sempre che anche un po' questa crisi ha tirato via tanta apparenza da tante situazioni e da tante persone. L'apparenza è veramente un mostro. Non fermiamoci all'apparenza, ma anzi, andiamo oltre. L'oltre significa, terzo punto, ama il tuo prossimo. E questa è una cosa che si ripete in questa epistola. Ama il tuo prossimo. In Matteo c'è scritto: egli disse, ama il tuo prossimo, ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua. Questo è il più grande, il primo comandamento. Il secondo è simile adesso, è un tutt'uno: ama il tuo prossimo come te stesso. E allora qui iniziamo a tornare indietro. Come posso amare il mio prossimo come me stesso? E guardate, sapete come misuriamo se amiamo il nostro prossimo? Se prendiamo, io credo che tutti noi, penso così, se prendiamo la persona a noi più antipatica, qui o fuori, quella persona che proprio con la quale non verremmo, non diremmo neanche una parola, perché secondo noi è proprio una persona da scansare, e rispetto a quello vediamo quanto l'amiamo e quanto siamo disposti a morire per quello. Perché come dice la scrittura, tutti morirebbero per delle persone da bene, vero? Per qualcuno che mi ha fatto... Ma per gli ultimi? Per quella persona che è proprio... Speriamo che non si siede vicino a me. Seduta vicino a me. Quasi quasi cambio posto io. È lì che vediamo quanto amiamo il prossimo. E ripeto, riflettiamo bene come... Il prossimo del Signore Gesù eravamo noi, peccatori, che sguazzavamo nel peccato e che del Signore non ci interessava assolutamente nulla. Il prossimo del Signore Gesù che è morto ero io. Il Signore Gesù è morto. Il Signore Gesù è morto. In Romani dice, gli ultimi tre versetti, così arriviamo anche a una conclusione: non abbiate altro debito con alcuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento, si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Torna a Galati, i frutti e le opere. Noi veniamo da un mondo dove qualunque cosa facevamo, bene o male, spesso male, ma la facevamo per un orgoglio personale, perché noi eravamo al centro di tutto quello, di tutta la nostra vita. Tutto quello che si svolgeva doveva portare un benessere a noi. Cosa dice? Non abbiate alcun altro debito se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. ci siamo convertiti e tutto è cambiato. Tutto quello che io faccio lo devo fare per il bene del prossimo. E mi rendo conto che ho detto una cosa pesantissima. Mi rendo conto che ho detto una verità della quale non ho le dimensioni, sinceramente. Tutto quello che io devo fare da credente lo devo fare per il bene del prossimo. Come posso farlo? Lasciamo operare lo Spirito Santo nei nostri cuori. Perché questo è un miracolo. Perché questo è un miracolo. Quando noi iniziamo a vivere per il prossimo, pensando al bene del prossimo, quindi, cose che abbiamo già detto, non sparlando, usando bene la lingua per il prossimo, avendo buoni pensieri per il prossimo, e il nostro prossimo più vicino è colui che ci sta più vicino. Fate voi, ognuno di noi. Il prossimo del Signore Gesù Cristo ero io. E il Signore non si è fermato. Io mi conosco bene e io per me stesso non sarei morto. Lo dico onestamente. Io per uno come me non sarei morto. Il Signore mi ha guardato, ha detto: prendi i tuoi peccati, la parte più brutta di te, e me la carico. Sulla croce. È finita lì? No. Perché prima lo hanno accusato ingiustamente, poi gli hanno messo dei chiodi, poi gli hanno messo una corona di spine. Lo hanno fatto soffrire e si divertivano a vederlo soffrire. Perché? Per me. Non perché. Per chi? Per me. E allora torniamo a Giacomo. Guardate quanti e forse tante altre riflessioni si possono fare su queste epistole, sui passaggi che stiamo leggendo. Ritorno al primo versetto, allora, del capitolo 2. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, si ascevra da riguardi personali. Perché chi ha riguardi personali pecca. Perché il Signore Gesù non ha avuto riguardi personali. Il Signore Gesù non ha avuto riguardi personali. Riflettevo come passatemi l'esempio, però mi piaceva pensare come in un colloquio, evidentemente che non c'è scritto da nessuna parte, tra il maligno e Dio, Dio avesse chiesto al maligno: qual è il prezzo che vuoi perché io liberi l'umanità? E il maligno gli ha chiesto il prezzo più alto, il suo figlio Gesù Cristo. Lasciatemi passare questo pensiero che non è biblico, è mio. Il prezzo più alto. E mi rendo conto di fronte a queste rivelazioni come la mia vita debba cambiare profondamente. Come sono indietro. Quando mi approccio alla scrittura e vedo questi esempi di vita cristiana, di fede e poi di vita pratica nella quale deve sfociare la mia fede, io mi trovo molto mancante, devo dire. E delle volte non avrei neanche voglia di venire qui a parlare di queste cose, perché il Signore dice: sei il primo a mancare, cosa vai a dire? Ma riflettiamo, e che il Signore possa veramente benedire la sua parola nei nostri cuori.